Questa mattina abbiamo visto come si sviluppa, partendo dall'unico testo della psicologia razionale, cioè Io penso, come si sviluppa la pretesa scienza a priori dell'anima. Seguendo, insomma, la tavola delle categorie di Kant, sostanza, qualità, quantità e relazione, e abbiamo visto finalmente come si compone, partendo dalla sostanza, la storia dell'anima, cioè una sostanza immateriale, semplice, incorporale, eccetera, eccetera. Questa storia in realtà è costituita di quattro paralogismi, dice Kant, la seconda parte del testo della pagina 6. Ora a questo fan capo quattro paralogismi di una psicologia trascendentale che falsamente viene ritenuta come una scienza. Una scienza della ragion pura intorno alla natura del nostro essere pensante. Allora, abbiamo detto questa mattina che c'era una valutazione nuova da parte di Kant dell'io. L'io, questa rappresentazione che eleva infinitamente al di sopra di tutti gli esseri viventi sulla terra, l'uomo. Adesso non si tratta della parte della filosofia di Kant, che si chiama antropologia, ma siamo nella critica della ragion pura. E per questo motivo non parliamo più di ciò che Kant chiama altrove l'ego empirico, ma l'io o ego trascendentale. Per Kant ci sono tre io, l'io empirico, l'io trascendentale e l'io etico-morale. E questo è un parallelo dal punto di vista, della teoria della personalità, perché ci sono tre personalità per Kant, la personalità empirica, quella trascendentale e quella morale. Dunque non bisogna fare confusione tra questi tre. E che cosa possiamo dire del io puro, dell'io trascendentale, dell'io della filosofia della scuola? Ma niente, proprio niente. O, me l'ho detto, ne chiamo adesso l'ultimo brano. A questo fan capo quattro paralogismi di una psicologia trascendentale che falsamente viene ritenuta come una scienza della ragion pura intorno alla natura del nostro essere pensante. A fondamento di essa noi non possiamo porre altro che la rappresentazione semplice e per se stessa vuota affatto di contenuto, una rappresentazione vuota. Io, della quale non si può dire che sia un concetto. Io non è un concetto, ma una semplice coscienza. Una semplice coscienza che accompagna tutti i concetti. Dunque, essa stessa non è un concetto, è solamente una coscienza che accompagna tutti i concetti. Io non posso pensare qualcosa senza essere cosciente di pensarlo. Abbiamo detto ieri, questo è l'io come coscienza che accompagna ogni concetto, ogni atto di pensiero. O di pensare. E adesso una formulazione molto interessante. Ho parlato questa mattina della topica di Freud. Ci sono, come ben noto, due topiche in Freud. La prima, nella scienza dell'interpretazione dei sogni, l'interpretazione dei rêves, con l'inconscio, come si dice? L'inconscio, l'inconscio, il conscio. E il preconscio, dunque inconscio, preconscio, conscio, le conscient, enfin l'inconscient, preconscient. Questa è la prima topica, cioè il dispositivo per spiegare che cosa è, insomma, lo psicismo. La seconda topica, invece, in 1923, è quella del testo che si chiama in italiano l'io e l'es, che non è una parola italiana, evidentemente, è una parola tedesca, es. 1923 c'era un libro di Grodek, il libro dell'es, che era uscito nel 1923, qualche mese prima del testo di Freud. La seconda topica dunque c'è lo super io, l'io e lo es. In francese es sa, lo sa. In italiano non so, come. Non è tradotto, no. Allora, non è tradotto. Abbiamo una topica kantiana, più o meno, ma soprattutto abbiamo uno es kantiano. Leghiamo adesso il testo. Per questo io, o egli, o quello, questa è la traduzione italiana della critica della ragion pura. Hanno tradotto durch dieses Ich, per questo io, oder er, o egli, oder es, tradotto in italiano, o quello. Ma non sono sicuro che la traduzione sia giusta. Dovrebbe essere es, o es, non quello. La cosa, das Ding, che pensa, welches denkt. Dunque abbiamo una equazione, un'assimilazione. Ich, er, es, das Ding, welches denkt. Io, egli, es, la cosa che pensa. Per questo, dunque, non ci rappresenta altro che un soggetto trascendentale dei pensieri, quale X. Ma X è una variabile, che non viene conosciuto se non per mezzo dei pensieri, che sono suoi predicati e di cui non possiamo avere astrattamente mai il minimo concetto. Non c'è un concetto dell'io. Non conosciamo niente dell'io se non per mezzo dei pensieri che sono suoi predicati. I pensieri sono i predicati del io soggetto. Questo è l'inizio della tematica della soggettività. Ma abbiamo più o meno già visto un tema di vicino. Guardiamo pagine 5, verso la fine del testo di Locke, quello, il primo testo sulla pagina 5, dunque, prima dei due problemi di Locke, sopra. solo per mezzo della coscienza che ha dei propri pensieri e azioni presenti, l'io è un io per se stesso. È la stessa tesi. L'io è un io per se stesso solo per mezzo della coscienza che l'io ha dei propri pensieri e azioni presenti. E Kant dice quasi identico: il soggetto trascendentale dei pensieri non viene conosciuto se non per mezzo dei pensieri che sono suoi predicati. Ma questo era già detto più o meno anche nel Medioevo, con l'affermazione che si trova quasi dappertutto che l'anima, anima cognoscitur per actiones suas, o cognoscitur per operaciones suas. L'anima viene conosciuta per mezzo dei suoi azioni o operazioni. Dunque, questo è un tema veramente che formulato nel Medioevo si ritrova fino alla fine del lungo Medioevo, perché l'abbiamo visto, Locke e Kant utilizzano questa teoria secondo la quale il soggetto viene conosciuto attraverso o per mezzo dei pensieri che sono suoi predicati. Solo che Tommaso non parla, per esempio, del soggetto, ma dell'anima, anima cognoscitur per actiones suas, e che Locke parlava della coscienza che l'io ha dei propri pensieri e azioni presenti. Dunque, uno parla dell'anima, Locke dell'io, Kant del soggetto. Ma la stessa posizione filosofica che si potrebbe caratterizzare come attributivismo, e ritorneremo a questa formula più tardi. Dunque abbiamo questo, la tesi di Kant, l'io, lo es, la cosa che pensa, è finalmente una rappresentazione vuota. Allora, vediamo il testo in tedesco nella footnote numero 2, pagina 6. Durch dieses Ich oder Er oder Es, das Ding, welches denkt, wird nun nichts weiter als ein transzendentales Subjekt der Gedanken vorgestellt. X. Welches nur durch die Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird und wovon wir abgesondert niemals den mindesten Begriff haben können. So, a proposito dello es, c'è la critica di Lichtenberg, che dice, Cartesio dice, io penso, ich denke, ma questo non va bene. Si dovrebbe dire non ich denke, ma es denkt. Es denkt. Es denkt. Non io penso, ma non so in italiano come dire, es denkt. In francese ça pense. In italiano non so. Forse non si può dire, ma dunque, dopo Lichtenberg, che ha detto si dovrebbe dire es denkt, allo stesso modo in cui si dice es blitzt o es donnert, quando c'è un fulgore o un temporale, es blitzt, es donnert, brum. Di attualità, in modo impersonale, Saturn in francese, es blitzt, es denkt. E Schelling ha ripreso questo è spiegato che finalmente es denkt in mir. Etwas denkt in mir. Es gibt etwas, c'è qualcosa, un qualcosa pensa dentro di me. Ma vedete, quando dico un qualcosa è per così dire personale. il problema è di non fare qualcosa di personale in terza persona. Non c'è un altro che in me pensa. Bisogna pensare questo come, o rappresentarsi questo come questo atto di questo pensiero come impersonale. Impersonale. Non una terza persona che pensa in me, ma è un evento impersonale, senza soggetto in prima persona. E senza persone, insomma. Sì, no?
Sì,
E
però
dopo.
es in tedesco non è soltanto la causa, anche da, il bambino, das Kind, es denkt, non è una
Esatto.
cosa, è una persona.
Ma è
Quindi
una
è
persona, sì.
distinto.
Sì, ma penso che in questo caso, sì, capisco, ma in questo caso Lichtenberg voleva dire veramente sul modello del es blitzt. Schelling è la stessa cosa. Es denkt in mir.
Raymond Rivier ha scritto un libro sulla gnose de
Princeton,
Princeton
oui.
diceva che questi scienziati pensavano che sapons dans l'univers,
Ça pense, oui, mais c'est.
cioè non c'è
Okay.
un
In questo
essere
caso, ça pense en moi,
personale,
aussi dans l'univers,
c'è
oui. Quelque chose pense.
un
Mais forse
essere
c'est
dentro di sé.
già qualcosa di troppo, di dire qualcosa fa. Es denkt. In modo impersonale. Dunque, abbiamo qui una cosa interessante. Io non ho tempo per sviluppare l'argomento del paralogismo, pagina 7, che nella seconda edizione della Critica della ragion pura viene sostituito l'unico paralogismo che viene sostituito ai quattro paralogismi della prima edizione. Ma l'avete qui sotto gli occhi, analizzato con diversi mezzi per capire questa struttura del paralogismo del essere pensante come una sostanza. Questo dovrebbe essere la conclusione del paralogismo, l'essere pensante una sostanza, la sostanzialità dell'essere pensante. È sempre il problema della sostanza, insomma. Abbiamo dopo una problematizzazione, diciamo, della nozione di identità della coscienza, che abbiamo visto nell'antropologia, unità di coscienza persistente attraverso tutte le alterazioni che possono toccarlo, fa dell'io una sola e medesima persona. Vediamo dunque una problematizzazione dell'identità della coscienza di me stesso in tempi diversi. E Kant dice che questa identità non è se non una condizione formale del mio pensiero e della sua connessione, ma non dimostra l'identità numerica del mio soggetto. Vedete che ho un soggetto. Ma questo soggetto, qual è questo soggetto? Che cosa è? Dunque, Kant fa una distinzione molto interessante tra l'identità logica dell'io inteso come un soggetto trascendentale che non viene conosciuto se non per mezzo dei pensieri che sono suoi predicati, dunque l'unità logica dell'io, il soggetto reale, che sarebbe numericamente identico da un tempo all'altro e che sarebbe la garanzia di mia identità, e anche l'identità della coscienza, dunque la teoria di Locke. Malgrado l'identità logica dell'io, mio soggetto potrebbe essere stato sostituito, insomma. Può essere avvenuto tal cambiamento che non consenta di mantenere l'identità. Quantunque consente sempre di assegnargli ancora l'omonimo io. Io è una parola omonima. Allora, che cosa significa? È molto difficile, ma abbiamo un esempio. Dice che il soggetto dell'io che io sono, mio soggetto, che cosa significa? L'io che io sono e che tu non sei è l'io empirico. Il soggetto, qual è il soggetto? Il soggetto di questo io. Ma è quello o questo, o lo, non so, che fa soggetto per l'io empirico. Può essere trasformato da un momento all'altro, può essere avvenuto un cambiamento nel soggetto di questa rappresentazione che si chiama io. E questo è il problema della cosiddetta palla elastica, che è l'unico momento un po' divertente nella critica della ragion pura di Kant. Dunque, l'ipotesi è un soggetto che si trasforma e che potrebbe conservare o no i pensieri del soggetto che era precedentemente. Allora, è più chiaro con la palla elastica. Dunque, prendiamo la palla elastica prima di... e così ci fermiamo con Kant. Una palla elastica che ne urta un'altra simile in linea retta le comunica tutto il suo motto, quindi tutto il suo stato, e dunque lo possiamo rappresentare così. Una palla elastica, un'altra palla elastica, quella si muove, arriva qui, pum, quella rimane, dunque la faccio nera, quella rimane qui e l'altra è andata così, quelli che fanno anche il jeu à la pétanque, pum, tac, ecco. Di palla elastica qui. La urta e ricomunica il movimento. Ora, se ammettete per analogia a corpi siffatti, sostanze o soggetti, è esattamente lo stesso argomento, di cui l'una farebbe passare nelle altre delle rappresentazioni e insieme la loro coscienza, se ne potrebbe pensare tutta una serie di cui la prima comunicasse il suo stato insieme con la coscienza di questo alla seconda, questa il suo proprio stato insieme con quello della sostanza precedente alla terza e questa del pari gli stati di tutte le precedenti insieme col suo proprio e la loro coscienza. Dunque si può rappresentare così. Dunque c'è un soggetto o sostanza 1 con la parlo francese. Uno stato e la coscienza che accompagna questo stato. Soggetto 1, lo stato di questo soggetto e la coscienza che lo accompagna. E a questo corrisponde un io numero 1. Associato dunque a un soggetto, e questo soggetto è in un certo stato accompagnato di una certa coscienza. Dunque, come quelle palle elastiche, trasmette a una sostanza o soggetto 2 ciò che abbiamo visto, uno stato e la coscienza che l'accompagna, uno, e che viene inserito nello stato accompagnato della coscienza, 2, che corrisponde alla sostanza o soggetto 2, e abbiamo così un io 2. A suo turno questo comunica a un soggetto 3, lo stato è la coscienza 1, inserita nello stato di coscienza 2, stato e coscienza 3 della sostanza o soggetto 3, abbiamo un io 3. E posso finalmente man mano continuare così e fino ad arrivare, mi fermo, al soggetto 4, io 4, e abbiamo dunque 1, 2, 3 e stato e coscienza 4. Ok? Dunque è stato trasmesso qualcosa come il movimento di una palla elastica all'altra. Solo che, dice Kant, l'ultima sostanza, quindi quella sostanza o soggetto 4, pagine 8, l'ultima sostanza quindi sarebbe cosciente di tutti gli stati delle sostanze modificatesi prima di essa come di stati suoi propri, poiché essi insieme con la coscienza sarebbero passati in essa. E ciò nonostante, ella non sarebbe stata la stessa persona in tutti questi stati, perché l'io 1, l'io 2, l'io 3 e l'io 4 sono degli io diversi che non hanno come soggetto qualcosa che, come dire, viene composto dallo stesso stato e della stessa coscienza. È sempre qualcosa di più. Ma qui c'è qualcosa che non è qui. Ora, e là c'è qualcosa che non è qui, e qui c'è qualcosa che non era là. Dunque, se parliamo così, abbiamo 4 persone. 4 io. Vedete? Sì?
Questi io sono un io empirico. Questo io sopra che è 1, 2, 3, 4.
Sì, ma devo anche essere in grado di dire che io sono lo stesso io empirico, perché per Locke non c'è differenza tra l'io empirico e l'io trascendentale, è Kant che fa questa distinzione, ma qui è l'io di tutti i giorni, l'io empirico, l'io che parla quando dico io, e questo io, se viene associato a un soggetto, che questo soggetto viene definito come qualcosa che è in un certo stato accompagnato di una certa coscienza, questo è il minimo che si può dire per definire qualcuno, beh, questo soggetto 1 sarà diverso dal soggetto 2, malgrado il fatto che parte del soggetto 2 è costituita del soggetto 1, ma alla fine abbiamo una successione di soggetti diversi e dunque di io empirici diversi. E allora sono un altro io da un momento all'altro, anche se c'è una trasmissione di soggetto in soggetto di questi stati e delle coscienze associate a questi stati del soggetto. Dunque è una teoria problematica quella del soggetto empirico se viene concepito alla Locke, per Kant. E ritroviamo, non abbiamo il tempo di sviluppare tutto questo, ma lo stesso tipo di argomento viene anche sviluppato nella sezione pagine 8, che potete leggere da soli e da sole, pagine 8, i problemi lockeani, cioè due critiche di Locke fatte rispettivamente da Joseph Butler l'episcopo Butler, nella celeberrima dissertazione sull'identità personale, che è una difesa della sostanza e che sarebbe dunque anche una difesa del soggetto da parte di Butler contro Locke, che aveva detto non mi interessa il soggetto, la sostanza. La tesi di Butler dunque è una difesa della sostanza basata su un problema e una difficoltà nella teoria di Locke, che viene ripresa da Reed nei saggi dei poteri intellettuali. Non possiamo leggere tutto, ma vedete alla fine del testo di Reed come Reed critica Locke. Riprendo il testo di Reed alla fine, pagine 8. Il signor Locke ci dice, e c'era la definizione dell'identità personale. In questo solo consiste l'identità personale, cioè nel fatto che un essere razionale è sempre lo stesso. E fin dove questa coscienza può essere estesa indietro ad una qualsiasi azione o pensiero del passato, fin lì giunge l'identità di quella persona. Si tratta dello stesso io, ora e allora, ed è dallo stesso io, lo stesso di quello attuale che ora riflette su di esso, che quell'azione viene compiuta. Questa è la definizione che abbiamo visto già parecchie volte, data di Locke, da Locke. E adesso tre critiche, due previste da Locke, dice Reed, e un'altra che non è prevista. Allora, ritroviamo qui la nozione di popolazione che avevamo visto nella caratterizzazione dei diversi problemi dell'identità personale, la popolazione in quanti siamo nella classifica di Olson il primo giorno. Questa dottrina ha delle strane conseguenze di cui l'autore si rendeva conto. Tra queste, se la stessa coscienza può trasferirsi da un essere intelligente all'altro, una possibilità che egli non crede di poter escludere, e di fatto Locke non è in grado di escludere la trasferta, si dice, il trasferimento della coscienza da un ente a un altro. Perché abbiamo visto che Socrate sveglio e Socrate addormentato sono due persone. Allora, c'è stato un trasferimento della coscienza da un altro. Allora, una possibilità che egli non crede di poter escludere. Allora, 2 o 20 esseri intelligenti possono essere la stessa persona. E prima conseguenza assurda, più o meno. Seconda, e se l'essere intelligente può perdere coscienza delle azioni da esso compiute, che è senz'altro possibile, allora non è la persona che ha compiuto quelle azioni. Si è perso coscienza delle azioni che compiute da lui. Non ha coscienza di aver fatto questo. Dunque, non è la stessa persona. C'è una che ha coscienza di fare ciò che fa e un'altra che ha dimenticato di aver fatto ciò che ha fatto. E dunque non sono persone diverse. Non c'è un unico trend di coscienza. Viene interrotto. Dunque non è la stessa persona. Ripetiamo questi sincopi ogni giorno e alla fine abbiamo un essere intelligente può essere due o 20 persone. Se perde la coscienza 20 volte delle sue azioni passate. Questo è già molto assurdo, ma una ulteriore, pagina 9, conseguenza di questa dottrina che ne consegue altrettanto necessariamente, nonostante il signor Locke non l'abbia vista. Questa dunque è una di Reed, veramente un'obiezione che non era stata fatta prima da lui. Questa è che un uomo può essere e allo stesso tempo non essere la persona che ha compiuto una determinata azione. Dunque questo mette in gioco il principio di contraddizione e bisogna rappresentarsi la situazione più o meno in modo di questo. Supponiamo un ufficiale valoroso che, allora siamo in Inghilterra, lui è scozzese ma c'è la stessa pedagogia. Supponiamo un ufficiale valoroso che è stato fustigato a scuola da ragazzo per aver rubato in un orto, che ha catturato dopo lo stendardo dei nemici nella sua prima campagna come dunque ufficiale valoroso e che è stato promosso generale in età avanzata. Dunque abbiamo tre momenti in una vita: il ragazzo che viene fustigato, l'ufficiale valoroso che ha catturato lo stendardo dei nemici e il generale promosso in età avanzata. Supponiamo anche quel che dobbiamo ammettere possibile, che quando ha preso lo stendardo fosse cosciente di essere stato fustigato a scuola. Si ricorda ancora di essere stato fustigato a scuola. Che quando fu promosso generale fosse cosciente di aver preso lo stendardo, però che avesse assolutamente perso coscienza della fustigazione. Dunque l'ufficiale valoroso si ricorda del bimbo che era, ma il generale si ricorda di essere stato un ufficiale valoroso, ma ha dimenticato di essere stato fustigato per motivo di furto. Presupposte queste cose, consegue della dottrina del signor Locke che colui che è stato fustigato a scuola sia la stessa persona che ha preso lo stendardo, perché quella che ha preso lo stendardo si ricorda di essere stata fustigata. No. E che colui che ha preso lo stendardo sia la stessa persona che è stata promosso generale, perché il generale si ricorda di essere quello che ha valorosamente ha preso lo stendardo ai nemici. Da questo ne consegue, se c'è qualche verità nella logica, dunque una transitività dell'identità, A, B, B, C, dunque A, C. Da questo ne consegue che c'è qualche verità nella logica che il generale sia la stessa persona di colui che è stato fustigato a scuola. La coscienza del generale, però, non estende indietro fino alla fustigazione. Perciò, secondo la dottrina del signor Locke, non è la stessa persona che è stata fustigata. Sono un'altra persona, sono divenuto un'altra persona. Il generale quindi è allo stesso tempo, non è, la stessa persona di colui che è stato fustigato a scuola. E questo è molto interessante perché è un problema che si pone anche per uno che viene giudicato per una cosa che ha fatto 45 anni fa. Può dire, aspetta, non mi ricordo ciò che ho fatto, non mi ricordo come l'ho fatto, mi dite che io l'abbia fatto, ma non mi ricordo niente. Allora, che cosa facciamo? Viene condannato o no? È la stessa persona o no? E dunque è un problema interessante che Rida ha posto e che dal punto di vista di Locke ha una risposta solo teologica. Cioè Dio lo sa che cosa ha fatto quello. E alla fine, quando si apre il grande libro dove tutti i conti vengono resi, lui sarà punito per ciò che ha fatto. Anche se non si ricorda di aver fatto ciò che ha fatto. Ma adesso non può essere condannato perché non si ricorda di niente. E dunque non c'è motivo per dire, allora, mon cher, maintenant il faut payer. No, non mi ricordo. Noi abbiamo tutti detto questo con i bambini. Alla scuola, c'est pas moi, monsieur, c'est lui. In questo caso si dice, c'est pas moi, c'est lui. Ciò che non significa molto, ma è il modo di difendersi. In modo locheano. C'est pas moi, c'est lui.